Luigi Gonzaga, 1568-1591. I santi vedono Dio, non tanto perché godono a volte di qualche rivelazione o di straordinarie illuminazioni interiori, ma perché accolgono nella loro vita una evidenza che Dio è, che Egli si è paternamente mostrato nel volto del Figlio suo Gesù e che lo Spirito Santo conosce il nostro spirito e il nostro spirito può davvero riconoscerlo. I santi poi vivono una loro contemporaneità con i misteri della vita di Cristo e vi prendono personalmente parte. Essi hanno una esperienza mistica, cioè più reale di ogni altra cosa reale. Ogni altra cosa, infatti, si allontana da noi, assieme a quel frammento di tempo che la contiene. Ma la partecipazione ai misteri di Cristo fa entrare l'eternità di Dio nei frammenti di tempo e così li conserva per la vita eterna. Per questo i santi ci sfuggono, essi trattano con i loro contemporanei e noi studiamo volentieri carteggi, cronache, documenti, ma essi trattano anche familiarmente con le tre divine persone, con Gesù, figlio incarnato di Dio, con Maria Vergine, con gli altri santi. Spesso coloro che si accostano a un santo per conoscerlo e comprenderlo tengono in poco conto le sue celesti relazioni. I biografi cosiddetti laici le trascurano sdegnosamente per principio, quelli credenti le considerano a parte e il risultato è che in tal modo i santi finiscono sempre per sembrare un po' strani e nei casi peggiori perfino ambigui. Tutto ciò vale in modo speciale per San Luigi Gonzaga. Lasciato da solo tra regnanti e gesuiti, sembra un ragazzo introverso, nevrotico, angelicato, ma messo davanti al suo crocifisso e alla Vergine Santa, tutto lo scenario si anima e la vicenda si fa calda e appassionante. Un tempo il popolo cristiano queste cose le intuiva spontaneamente. Luigi Gonzaga venne beatificato prestissimo, appena 14 anni dopo la morte, quando la mamma era ancora in vita, per una sorta di pressione popolare che lo proclamò tale irresistibilmente e il suo culto si diffuse oltre ogni regola. Ancor prima della beatificazione il Papa dovette dare uno speciale permesso per lasciarlo ritrarre con l'aureola e per lasciare collocare in qualche chiesa il suo ritratto. Fu a partire dalla metà del secolo scorso che l'Italia anticlericale prese a scagliarsi con inaudita violenza e antipatia contro questo santo. Perfino Gioberti, benché fosse un prete, riteneva che la santità del Gonzaga fosse, diceva, inutile in sé e dannosa a imitarsi, e consigliava caldamente di non proporlo alla imitazione dei giovani. Agli inizi del secolo, Turati, che pure ammirò Pier Giorgio Frassati, dedicò a San Luigi un sonetto blasfemo, chiamandolo Santucolo Patito e descrivendolo come un casto ipocrita che è tale solo, sono parole sue, perché sogna nefandezze, e concludeva dicendogli d'aver voglia di sputacchiarti oscenamente il viso. Una biografia scritta nel 1922 lamenta che qualche anno prima un non meglio nominato uomo tra i più famosi del mondo, quando non aveva ancora raggiunto il potere, perciò dice l'autore scusabile, evidentemente si tratta di Mussolini, s'era lasciato andare a scrivere su un quotidiano: noi disdegniamo la frigida purità degli impotenti. Noi sputiamo in faccia ai San Luigi Gonzaga che temono di guardare in faccia la loro madre, la vita, per terrore di commettere peccato. Comunque, i nemici della Chiesa ebbero spesso buon gioco a farlo passare per un imbecille esaltato artificiosamente per interesse dei gesuiti o almeno per reagire alla licenziosità del secolo XVI. Basta pensare che all'Università Cattolica Monsignor Francesco Olgiati editava un opuscolo polemico dal titolo La pretesa imbecillità di San Luigi Gonzaga. I credenti intanto continuavano a riempire le chiese e le sale parrocchiali delle sue immagini angelicate, soprattutto da quando nel 1926 Pio X lo confermò solennemente patrono della gioventù. Per circa 2 secoli e mezzo i ragazzi se lo sono visti additare come esempio altissimo e irraggiungibile di purezza, fino ai tempi recenti in cui l'oblio sembrò calare su questa devozione. Con lo scadere del 4° centenario della morte, l'anno scorso, molti biografi hanno cercato di sfatare l'immagine di quel ragazzino dal collo storto e dal giglio in mano, sono uscite almeno 5-6 biografie nuove. In cambio è stata offerta una nuova immagine, più alla moda, quella di un contestatore di ogni privilegio sociale e quella del martire del volontariato, fissando il santo in quell'ultimo gesto che lo vide, giovane gesuita emaciato, mentre si trascinava sulle spalle il suo attestato che gli trasmette il contagio. Ultimamente lo si è anche proposto come patrono dei malati di AIDS, cosa ottima se è per indicare loro la dolcezza della carità ecclesiale e l'inestinguibile per tutti vocazione alla santità, cosa sciocca e ridicola se si dimentica che Luigi è propriamente esempio e patrono a coloro che a questi infelici dedicano caritatevolmente la vita. E purché non si dimentichi inoltre che il suo resta un messaggio di innocenza, anche fisica. Il rischio, tuttavia, resta di far nascere una nuova devozione senza che venga nuovamente meglio compresa questa parola di Dio che ogni santo è e vuole essere per la Chiesa. Ritorniamo perciò alla persuasione iniziale. Per comprendere un santo bisogna collocarlo nel suo ambiente, dove però a vivere e a fargli compagnia non furono soltanto i personaggi del suo tempo, ma Gesù, la Madre Sua Maria, gli angeli e i santi che vivono in cielo e tuttavia popolano anche la terra. Cominciamo a parlare degli uomini. Luigi nasce nel 1568 ed è un Gonzaga dei Marchesi di Castiglione. Nella celebre Camera degli Sposi, affrescata dal Mantegna nel 1474 nel Palazzo Ducale di Mantova, è raffigurato il giovane Rodolfo, che sarà il bisnonno del nostro santo. Ferrante Gonzaga, il papà, è un uomo orgoglioso, facilissimo a collere tempestose, troppo cedevole al vizio del gioco, ma attaccato alla famiglia e alla sua fede. In quegli anni ottiene l'ambito titolo di principe dell'impero. La mamma, Maria Marta di Santena, è una contessa piemontese, una della Rovere per parte di madre, e resterà sempre una santa donna che lascerà sul figlio Luigi un'impronta indelebile fin dalla prima infanzia. I due, Ferrante e Marta, si sono conosciuti e sposati giovanissimi alla corte di Madrid. Si dice che il loro sia stato il primo matrimonio celebrato secondo le nuove disposizioni del Concilio di Trento. Alla nascita di Luigi il parto si è annunciato difficile, tanto che la mamma ha consacrato il bambino alla Madonna di Loreto e il piccolo viene battezzato prima ancora che sia completamente uscito dal grembo materno. Gli antichi biografi annotano dunque compiaciuti: il bimbo non fu prima nato al mondo che in grazia di Dio e a Dio rinato, il che a singolare favore si deve attribuire l'italiano antico, che fin dal ventre della madre lo volle possedere. Dei Gonzaga, in genere, si diceva che avrebbero potuto primeggiare in Italia per ricchezza, valore e relazioni, se non si fossero via via distrutti da se stessi con la violenza, la prodigalità e l'esasperata lussuria. I predicatori di un tempo usavano presentare il nostro santo con questa lapidaria definizione: casto benché Gonzaga. In verità, Ferrante e Marta si distinsero per provata fede, ma anche la loro famiglia non fu risparmiata dal sangue e dalla sventura. Già il nonno di Luigi era stato accusato di aver avvelenato il duca di Urbino e di aver progettato la stessa cosa contro Pierluigi Farnese. Più tardi, poco dopo la morte di Luigi, Francesco, Rodolfo, il fratello che da lui ricevette in dono il marchesato, sarà accusato di aver avvelenato uno zio per impadronirsi di Castelgoffredo e sarà per questo assassinato sui gradini della chiesa. Anche la mamma di Luigi scamperà a stento alla morte, pur ricevendo 7 pugnalate, ma il figlioletto Diego, altro fratellino di Luigi, le sarà ucciso in grembo. Ciò basta almeno a farci comprendere quale sangue scorresse anche nelle vene del marchesino Luigi Gonzaga e quale fosse l'atmosfera che allora si respirava nelle corti del Cinquecento. Luigi, nella sua breve vita, darà prova di un carattere così ostinato e di una determinazione così inesorabile, e lo vedremo quando dovremo parlare della sua vocazione, delle sue penitenze, delle sue preghiere, che non è ozioso chiedersi che cosa sarebbe diventato se non avesse ceduto al richiamo di Dio. Da ragazzo, nella chiesa dell'Annunziata a Firenze, volle fare un giorno la sua confessione generale. Aveva sulla coscienza solo qualche marachella infantile e tuttavia ci raccontano che svenne al pensiero di quello che sarebbe potuto diventare se avesse continuato come nei suoi primi anni. Più avanti, negli anni, lo udranno dire: «Sono un pezzo di ferro contorto che deve essere raddrizzato». Era solo indice di una coscienza scrupolosa o era dono di una impressionante lucidità interiore? I santi, quando si tratta di peccati, si noti bene, soprattutto dei peccati che avrebbero potuto commettere se la grazia di Dio non li avesse prevenuti, sono di una acuta sensibilità, strana forse solo per le nostre mediocrità. Nel 1578 Luigi e Rodolfo vennero mandati alla corte fiorentina dei Medici, sia per provvedere convenientemente alla loro educazione nobiliare, sia per allontanarli dal rischio della peste che devastava i territori vicini a Castiglione, la famosa peste di Milano. Così, a 10 anni, il nostro marchesino giocava a tennis nei giardini di Palazzo Pitti con le principessine Eleonora, futura duchessa di Mantova, e Maria, futura regina di Francia. Gli piacevano le corse dei cani, la caccia, il tiro a segno e si lasciava addobbare alla spagnola secondo il cerimoniale di corte. Ma non gli poteva sfuggire l'atmosfera torbida, sensuale e tragica che stagnava tra quello splendore. Si diceva che il fratello del Granduca avesse ucciso la moglie per gelosia e Luigi dovette partecipare ai compunti funerali impeccabili. Poco tempo dopo si disse che la sorella del Granduca era morta in un incidente di caccia, gelosia anche in questo caso, al quale nessuno credeva. E poco dopo moriva di parto e di crepacuore la stessa granduchessa, mentre il marito da tempo ostentava i suoi amori con una bionda e opulenta patrizia veneziana. Anche a questi funerali Luigi dovette partecipare, anzi li raccontò al padre in una sua lettera, una delle prime che possediamo. Con tutto ciò la vita scorreva, elegante e raffinata, ma possiamo almeno capire perché mai Luigi si rifiutasse, infastidito, di subire anche nel gioco la penitenza di dover baciare l'immagine di una ragazzina proiettata sul muro. E non ci sembrerà più così strano sapere che un giorno quel ragazzo se ne uscirà in questa scandalosa osservazione: le ceneri di un principe non differiscono da quelle di un poverino, se non forse nel fatto che sono più puzzolenti. E tuttavia egli dirà poi che Firenze era stata la culla e la madre della sua devozione. Si era innamorato della Santa Vergine. meditava lungamente un libretto sui misteri del Rosario e amava visitare le belle chiese fiorentine dedicate alla Madonna. Il 15 agosto del 1578, nella chiesa dell'Annunciata, il bambino spontaneamente si consacrò a Maria, come lei si era consacrata a Dio, facendo voto di verginità. Intuiva già abbastanza che cosa questo potesse significare. Siamo così giunti al punto nodale. Se non si crede ai protagonisti celesti, se non li si coglie come una reale presenza e una reale compagnia, ciò che poi accadrà resta inspiegabile. Da allora in poi Luigi visse, dirà lui, al di dentro, nel mistero della sua offerta che sapeva accettata. Dalla corte di Ferrara dovette passare a quella di Mantova. Qui si ammalò di cistite e i medici gli ordinarono una dieta durissima a pane e acqua. Il ragazzo ne approfittò per imparare la penitenza, spingendola ai limiti del tollerabile, ma per amore a Gesù crocifisso. Qui ebbe la gioia indicibile di ricevere la prima comunione dalle mani del cardinal Federico Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo, che giungeva in visita pastorale. Intanto, un corteo di principi attraversava l'Europa. Per volontà di Filippo II, che pretendeva la corona senza eredi del Portogallo, l'imperatrice Maria, la prima donna del mondo allora, era partita da Praga per Madrid. Ai Gonzaga si era fatto capire che la loro presenza al corteo sarebbe stata gradita. Di fatto era un ordine. Così nel 1581 l'intera famiglia Gonzaga raggiunse il corteo a Vicenza, continuando poi il viaggio per Verona, Brescia, Lodi, Genova, dove li attendeva la flotta dell'ammiraglio Andrea Doria. Raggiunsero Madrid nel marzo del 1582 e i due ragazzi Gonzaga furono assegnati come paggi di onore al principino ereditario Diego. Dovevano dividere il tempo tra il servizio dovuto all'erede e lo studio di grammatica, filologia, filosofia e un po' di teologia. Di quanta stima godesse Luigi si può dedurre dal fatto che a lui quindicenne fu affidato l'onorifico incarico di comporre e pronunciare in latino un discorso gratulatorio in onore di Filippo II per festeggiare la nuova corona del Portogallo, un discorso che abbiamo ancora. La corte di Madrid era senz'altro più austera di quelle italiane, ma non più felice. E Luigi continuava a percepire la menzogna di quel mondo di cui sentiva di non più appartenere. Racconterà poi che, quando nei palazzi dei principi e nelle corti vedeva gli argenti e gli ori, gli addobbamenti, gli ossequi dei cortigiani, appena appena poteva contenersi di non ridere, tanto gli sembravano tutte cose vili. C'è un episodio che può farci sorridere, ma che ha una sua profonda tristezza. Un giorno Don Diego, l'erede che Luigi doveva chiamare Serenissimo Nostro Signore, anche se aveva solo 7 anni, abituato ad essere obbedito in ogni capriccio, arrabbiato perché il vento scompigliava i suoi giochi, gridò: «Vento stupido, io ti comando di non darmi fastidio». Luigi, sorridendo, gli disse: «Vostra Altezza può comandare agli uomini, che lo ubbidiranno, ma comandare alla natura lo può soltanto Dio, al quale deve obbedire anche Vostra Altezza». Certamente il marchesino Gonzaga avrà ripensato all'episodio nei giorni terribili in cui dovrà assistere, pochi mesi dopo, il principino morente di vaiolo e quando dovrà accompagnare il piccolo cadavere nelle severe tombe dell'Escoriale. Tutto contribuiva a rendere Luigi sempre più deciso. Dicevamo prima della sua inesorabile determinazione. Gli capitò tra le mani il compendio di vita spirituale di Luigi di Granada, un testo allora molto celebre che insegnava la preghiera mentale. Scrive il biografo: Luigi si determinò a volere ogni dì fare almeno un'ora di orazione senza distrazione alcuna, onde si poneva in ginocchioni al suo solito senza appoggiarsi mai e cominciava la meditazione. Ma se dopo mezz'ora o tre quarti, per esempio, gli fosse venuto in mente qualche pensiero di minima distrazioncella, non metteva a conto dell'ora quello che aveva già fatto, ma da quel punto di nuovo incominciava un'altra ora, e così perseverava, finché gli fosse riuscito di farne un'ora intera senza svagamento veruno, così per un pezzo durò di fare 5 o talvolta anche più ore di orazione mentale per giorno. Che non si tratti di una amplificazione agiografica è provato dal fatto, da una diretta testimonianza, quando Luigi, qualche anno dopo, novizio gesuita, durante un resoconto di coscienza fatto al maestro di noviziato, alla domanda circa le distrazioni in tempo di preghiera risponderà che in 6 mesi ne aveva avuto tante da riempire lo spazio di un'Ave Maria. Solo prendendo sul serio queste affermazioni possiamo comprendere a che punto fosse il dominio di sé che egli esercitava su se stesso e a quale profondità si radicasse ormai la sua decisione di consacrarsi a Dio. Ma non la poteva comprendere il padre. Appena Ferrante seppe di tale decisione, fu preso da una di quelle violentissime collere per cui era celebre. Si sentiva tradito da quel figlio nel quale aveva posto tutte le sue speranze per le fortune del marchesato. Tentò di dissuaderlo in ogni modo, a malapena ottenne una dilazione. Se ne sarebbe parlato di ritorno a Castiglione. Nel 1584 poterono lasciare Madrid. Appena messo piede in patria, Ferrante ordinò ai due figli di fare un giro di cortesia per le corti italiane. A parole doveva essere un giro di commiato. In realtà egli sperava di rimettere sotto gli occhi del figlio ogni possibile attrattiva e chissà anche qualche principessa che lo facesse innamorare. Luigi si recò dunque a Mantova, dove vide al lavoro il Tintoretto, poi a Ferrara, dagli Estensi, a Pavia, dove conobbe il futuro cardinal Federico Borromeo di manzoniana memoria, poi a Torino dai Savoia, dove era arcivescovo il cugino della mamma. Rodolfo si pavoneggiava ormai come il vero erede. Luigi vestiva severamente di nero e si appartava appena poteva. Non gli mancò qualche invito galante, ma cadde inesorabilmente nel vuoto. Tornato a Castiglione, pensava di ricevere finalmente il consenso paterno, ma Ferrante non se ne dava per inteso. Fece intervenire tutto il parentado, gli amici di famiglia, dignitari, vescovi, celebri predicatori, perché tutti spiegassero al figlio che il suo sacro dovere davanti a Dio era prendersi cura delle sue terre e della sua gente. Ma tutti finivano per convincersi che non solo Luigi era irremovibile, ma che la vocazione gli veniva da Dio. Se almeno avesse rinunciato all'idea di farsi gesuita, si poteva spianargli la strada a qualche vescovado. Ma Luigi precisava che proprio per questo aveva scelto la Compagnia di Gesù, perché la regola proibiva ogni dignità ecclesiastica. Le discussioni finivano sempre allo stesso modo, uno scoppio di ira paterna e Luigi veniva cacciato via dalla sua presenza, una volta fu perfino cacciato di casa e si rifugiò in un convento. Un giorno, dopo l'ennesimo litigio, il marchese lo fece richiamare un po' più presto del solito per riprendere la conversazione, ma Luigi non poteva venire. Riferirono che si era chiuso in camera e là si flagellava piangendo davanti al suo crocifisso, sembrava che non udisse neppure. Accorsero i genitori e lo osservarono smarriti da una fessura della porta. Questa volta Ferrante diede il consenso, commosso, e Luigi poté scrivere al generale dei Gesuiti che gli offriva e gli donava tutto se stesso. Ma c'era tempo. Non si poteva far nulla prima che l'imperatore acconsentisse al passaggio di successione e Ferrante faceva in modo di allungare i tempi. Ogni tanto tornava sulle sue decisioni e Luigi continuava nelle sue straordinarie penitenze. Era una lotta durissima. Il giovane marchese si rendeva conto che stava scardinando un sistema sociale e che ciò esigeva violenza, ma non fustigava gli altri, fustigava se stesso, quella parte di sé che era solidale col potere e col lusso. Finalmente a Mantova, nel castello di San Sebastiano, poté aver luogo la cerimonia di rinuncia al marchesato. Raccontano che un grande numero di sudditi si era riversato piangendo nei corridoi del castello. Non eravamo degni, dicevano, d'avere lui per padrone. Egli è un santo e Dio ce l'ha tolto. A chi lo rimproverava per la sua rinuncia rispondeva: cerco la salvezza, cercatela anche voi. Non si può servire a due padroni. È troppo difficile salvarsi per un signore di Stato. Rodolfo non stava in sé dalla gioia, ma Luigi diceva sorridendo: sono io quello che è più felice. Dopo pochi anni, Luigi sarebbe salito sugli altari, Rodolfo sarebbe finito assassinato e scomunicato. Finalmente, il 4 novembre 1585, accompagnato dai suoi fino alla sulla riva del Po, Luigi con un piccolo corteo si incamminò verso Roma. Portava con sé una lettera del papà indirizzata al generale della compagnia, in cui Ferrante, addomesticando diplomaticamente la verità, diceva d'aver resistito a lungo per timore di qualche incostanza da parte del figlio data la troppo giovane età, ma poi concludeva: lo mando a vostra signoria reverendissima, che gli sarà un padre migliore di me. E aggiungeva ancora con un ultimo rimpianto: ella diviene padrone del più caro pegno che io abbia al mondo ed è la principale speranza che io avessi per la conservazione di questa mia casa. Ferrante sarebbe morto santamente pochi mesi dopo. Luigi poté iniziare così il suo noviziato. Scelse per sé il motto «Come gli altri», per indicare che niente doveva più ricordare le sue origini principesche. Quando allora i gesuiti non erano per nulla teneri nei metodi formativi, quando il maestro si accorse che quel novizio eccezionale aveva la fastidiosa abitudine di tenere sempre il capo chino e gli occhi bassi, parte per divezzarlo, leggo la cronaca, parte per mortificarlo, gli fe fare un collare di cartone ricoperto di tela e glielo fe portare per molti giorni legato alla gola in modo che non potesse chinare il capo, ma era sforzato a tenerlo alto, ed egli con allegrezza grande lo portava, sorridendo di ciò, quando si trovava con gli altri in ricreazione. L'episodio è sintomatico. Luigi giungeva in quel noviziato a 17 anni, ma con un tale bagaglio ascetico che il problema educativo nei suoi confronti fu piuttosto quello di liberarlo da troppe asprezze ed esagerazioni. Fino allora egli si era diretto da sé. Non era riuscito a trovare una guida spirituale. Già alla corte di Madrid usava concludere sempre la sua preghiera con l'invocazione «Mio Dio, dirigimi tu». Aveva acquistato un tale autocontrollo che dopo mesi che frequentava giornalmente l'imperatrice confessava che non avrebbe saputo riconoscerla, non aveva mai alzato lo sguardo su di lei. L'etichetta di corte l'aveva usata per vivere proteso al di dentro, senza distrazione alcuna. Della sua ascesi contemplativa e dei suoi eccessivi digiuni abbiamo già raccontato. Era dunque un novizio che aveva bisogno di essere sciolto e addolcito da educatori saggi e paterni, e Luigi lasciò fare come un bambino che si affida, imparò l'allegria, la tenerezza, la disponibilità gioiosa. Non si faceva problemi, aveva promesso obbedienza e restava in pace. Gli vietarono perfino di fare orazione perché soffriva di emicranie ed egli si limitava a passare frequentemente davanti al Santissimo Sacramento per fare almeno qualche genuflessione. Era una situazione non priva di umorismo. A un padre anziano confidava: veramente io non so che cosa fare. Il padre rettore mi proibisce di fare orazione a ciò che con l'attenzione io non faccia violenza alla testa, ed io maggiore violenza mi fo mentre cerco di distraer la mente da Dio che non in tenerla sempre raccolta in Dio, perché questo per l'uso mi è diventato naturale e vi trovo quiete e riposo e non pena. Giunse a pregare con la formula: allontanati da me, o Signore, perché lo sentiva troppo vicino e gli avevano ordinato di distrarsi. La stessa cosa succedeva per le penitenze. Aveva la proibizione di farne, ma non farne gli era divenuto penitenza, tanto era ormai abituato. E viveva questi paradossi con fede limpida e acuta. Sull'argomento confidava un confratello che nel mondo egli aveva fatto molte più penitenze di quante gliene permettevano il noviziato, ma che si consolava pensando che la religione, cioè la vita religiosa, è come una nave nella quale non meno fanno progresso nel viaggio quelli che per ubbidienza stanno oziosi che altri che si affaticano a remare. Ecco l'affascinante nuova immagine che Luigi aveva della fede. Facendosi gesuita, egli aveva finalmente potuto appartenere a una compagnia salvifica. Era questa compagnia a portarlo, a salvarlo, non più la sua personale bravura. Su una nave viaggiano tutti, anche quelli che sono momentaneamente sfaccendati. Non c'è immagine più bella per comprendere cos'è il miracolo di una comunità cristiana. Questo sapere che si è portati tutti, anche quando non si è troppo bravi. Così, egli visse quegli ultimi 5 anni di vita che gli restavano, secondo il disegno di Dio. I padri che dovevano educarlo non si nascondevano la persuasione d'aver avuto un dono di eccezionale valore, lo vedevano fragile di costituzione, ma di una tempra tale che sarebbe potuto diventare la loro guida. Durante i processi di beatificazione insistettero su questo. Era, dicono, opinione comune tra noi che se Dio gli dava vita sarebbe stato un soggetto atto per ogni gran incarico nella nostra religione, lo pensavano già superiore generale dell'ordine, e aveva 18 anni. A quel tempo la Compagnia di Gesù era un ordine in pieno vigore ed espansione. Succedere a Ignazio di Loyola, morto da appena 30 anni, era un compito sovrumano. Eppure, davanti a quel 18enne emaciato, molti pensarono istintivamente a un successore. Il padre Muzio Vitelleschi, allora era professore di Luigi, assistente generale per l'Italia, poi sarebbe lui divenuto generale, quando vide Luigi sul letto di morte non riusciva a credere che la malattia fosse mortale, testimoniò i processi. Io non pensai mai che egli dovesse morire di quella infermità, perché ritenevo per certo che Dio nostro Signore l'avesse chiamato alla Compagnia di Gesù per dargli a suo tempo il governo di lei, per il suo gran bene. Chi immagina Luigi come un giovane sprovveduto e tenerello non ha compreso niente della sua statura. Intanto a Roma, su quel finire del 1590, si stava preparando la tragedia. Prima la siccità, poi la carestia, poi il riversarsi in città di turbe di contadini affamati, poi lo scoppio dell'epidemia di tifo esantematico. Gli ospedali brulicavano di infermi gettati in ogni dove, nei tuguri e negli angoli delle strade molti morivano abbandonati. I gesuiti prima si dispersero a servire nei vari ospedali della città, poi adibirono a infermeria parte della loro casa, ingrandendola quanto più possibile. Luigi, quando non era con malati e moribondi e si sceglieva i più ripugnanti con tenerezza infinita, diceva: bisogna prenderli tra le braccia come se prendessimo dal grembo di Maria il corpo morto di Cristo. Poi girava dei palazzi dei nobili, con alcuni dei quali aveva giocato da bambino, a chiedere l'elemosina per i suoi poveretti. Non si risparmiava, anche se i superiori gli avevano proibito di frequentare gli ospedali dei contagiosi. Ma egli diceva: sento un tale desiderio, una tale forza di faticare e di servire Dio, che Dio non me ne darebbe tanta se non stesse per togliermi la vita. Un giorno, che tornava dalla consueta assistenza, trovò un appestato morente all'angolo della strada. Dio l'aveva messo in una situazione in cui l'unica legge era la carità. Se lo caricò sulle spalle e lo portò in ospedale. Contagiato, dovette mettersi a letto e vi restò per 4 mesi. Morendo lentamente, quando poteva scendeva dal lettuccio per inginocchiarsi davanti al crocifisso. Se loro improveravano diceva: sto facendo la mia via crucis. A tutti diceva: me ne vado felice. E alla mamma nell'ultima lettera scrisse: non piangete come morto uno che ha da vivere per sempre davanti a Dio. Morì a Roma il 21 giugno 1591. Nello stesso anno in Spagna morirà San Giovanni della Croce, in Francia sta per nascere Santa Luisa di Marigliac. Ognuno con una missione diversa e lontani tra loro, tutti nel grembo materno della stessa Chiesa.